Buongiorno da Giulio Cainarca a tutti coloro che sono all'ascolto di Radio Padania Libera. Torniamo per un attimo alla questione cinese scoppiata a Milano nella scorsa settimana e in questi giorni qualche quotidiano ha anche messo in luce quelli che sono gli aspetti più critici, a partire dal tasso di criminalità crescente che soprattutto le ultime ondate migratorie cinesi hanno portato con sé, nel caso milanese innestandosi su una immigrazione di antica data, ma cambiando radicalmente negli ultimi anni il profilo della comunità stessa. La criminalità cinese è anche al centro dei rapporti citati da alcuni giornali. Oggi il giornale lo mette in terza pagina, un estratto di alcuni rapporti dell'antimafia a proposito appunto della criminalità cinese. Il cuore del problema è rappresentato dall'immigrazione clandestina che si trascina dietro una serie di reati collegati a questo principale: sequestri di persona, estorsioni, rapine, corruzione, falsificazione di documenti, che rappresentano un momento di saldatura dei gruppi criminali che operano in Italia con le organizzazioni criminali della madre patria. Si parla di alcuni clan di Milano affiliati alla cupola di Hong Kong, composta da 4 famiglie, ma ne esisterebbero decine di clan affiliati alla madre patria cinese in tutte le zone in cui ci sono gli insediamenti cinesi più corposi, come Prato, Firenze, Roma, Torino, Modena, Reggio Emilia e appunto Milano. Milano a sua volta pare avere un primato, quello del principale centro italiano e fra i principali centri europei dell'immigrazione cinese, con Parigi e Amsterdam. Il business dell'immigrazione clandestina sfiora, secondo i rapporti dell'antimafia, i 100 milioni di euro. Ogni clandestino deve pagare una somma che va dagli 8.000 ai 20.000 euro, puntualizza l'antimafia, con variazioni sul prezzo a seconda della meta, del tipo di viaggio e del sesso del clandestino. Notevole il giro d'affari che ruota intorno al gioco d'azzardo. Gioco d'azzardo collegato al recupero dei crediti effettuato con intimidazioni e violenze. Accanto ai tradizionali giochi d'azzardo cinesi, tipo il domino o altri giochi di carte simili al 7,5, da un po' di tempo i boss cinesi hanno preferito puntare molto sulla gestione dei videopoker. Altro elemento tipico della criminalità di immigrazione sono le estorsioni, che in alcuni contesti territoriali, lo dice sempre l'antimafia, i diversi rapporti delle antimafia delle diverse procure della Repubblica. Dunque, altro tipico esempio e elemento di una criminalità di immigrazione, le estorsioni, che in alcuni contesti territoriali sono la regola, poiché quasi tutti i titolari di ristoranti e di laboratori tessili hanno ceduto al pizzo. Rilevante sempre per l'antimafia appare poi il fenomeno delle rapine anche a cittadini italiani, seppure la stragrande maggioranza dei colpi vengano fatti in abitazioni di cinesi o in laboratori e spesso sono collegati all'immigrazione clandestina. C'è poi il dilagare della prostituzione di appartamento. Torino è in testa, poi sviluppatasi anche in Lombardia e nel Triveneto, più recentemente anche in Sardegna e nelle Marche, e la prostituzione d'appartamento è legata al traffico di sostanze stupefacenti fra Piemonte, Lombardia e Toscana. È quest'ultima la novità delle triadi cinesi in Italia, che sembrano appoggiarsi a grossi cartelli olandesi come ai calabresi della Locride. Dove la mafia cinese non teme rivali, infine, è nell'immaginabile, inimmaginabile fenomeno della contraffazione, inimmaginabile per proporzioni, della contraffazione dei marchi, che oramai fra i porti di Napoli, Gioia Tauro e Taranto non riguarda più soltanto i campi della pelletteria e del tessile, ma punta anche al tecnologico e al biomedico. Ai falsi fanno da contorno milioni di euro in nero prodotti col contrabbando delle merci, le violazioni doganali, i reati fiscali direttamente connessi. Interrompere i traffici della mafia cinese seguendo la traccia dei soldi è praticamente impossibile. Anche per le più complicate operazioni finanziarie, dicono sempre le autorità antimafia, si preferisce saldare in contanti tutto e subito e non resta alcuna traccia delle transazioni. Così il giornale sintetizza all'estremo la questione della criminalità collegata soprattutto alla più recente negli ultimi anni immigrazione cinese, mentre a proposito di criminalità il Corriere della Sera scriveva sabato della irritazione dei boss criminali di Milano, in questo caso legati alle cosche gialle, i capi delle cosche gialle di Milano, dell'irritazione per quanto successo per i disordini di piazza e per la rivolta violenta di giovedì scorso. L'irritazione che sarebbe un segno del controllo, visto dall'altro punto di vista, un segno del controllo della comunità cinese da parte dei boss della mafia cinese, appunto. Comandamenti mafiosi veri e propri, intimidazione, necessità di quieto vivere come per tutte le organizzazioni criminali. Sono comandamenti appunto tipici del linguaggio e della prassi mafiosa e governano quella specie di città nella città cresciuta fra il cimitero monumentale di Milano e il Parco Sempione, in centro praticamente a Milano, allargata ormai però alla periferia, con la proliferazione di case in cui si offrono massaggi orientali a 30 euro, bische, laboratori clandestini di pelletteria e magazzini stracolmi di merce contraffatta. Soprattutto un fiume di denaro in contanti che spesso viene ripulito acquistando case e negozi con valigette gonfie di banconote. A rendere problematica la comunità cinese di Milano è una vera e propria rivoluzione culturale che ha travolto tutti, fare soldi senza freni e alla svelta. La criminalità cinese recluta così nuove leve. È una rete vera e propria che si scopre mettendo in fila fatti di cronaca. Ai primi di marzo di quest'anno i carabinieri hanno fatto irruzione in un appartamento di via Rosmini nel cuore di Chinatown. Un posto di passaggio. Dentro gli investigatori trovano 12 uomini appena arrivati dalla Cina, hanno pagato 30.000 euro per il viaggio. A Milano li porta un'agenzia illegale di servizi che eroga una vasta gamma di prestazioni, lo scrive nell'ordinanza il GIP Guido Salvini. In partenza visti per turismo, a Milano permessi di soggiorno falsi e un lavoro in nero. Un anno prima la squadra mobile, sempre a Milano, scoprì un'altra agenzia di viaggi che forniva lo stesso servizio per 7.000 euro. Le ragazze in quel caso finivano sulla strada. Una ha denunciato la testa di serpente, come la chiamano in cinese, che organizzava gli ingressi. La donna si prostituiva con una collega in una casa in zona McMahon. In un mese 562 clienti, 16.000 euro di incasso, 3.000 per le ragazze. I due casi descrivono uno degli affari più lucrosi della criminalità cinese a Milano, la tratta dei clandestini che è il serbatoio di guadagni continui. A differenza delle altre organizzazioni che trafficano in esseri umani, la redditività è doppia. Prima si incassa il prezzo del viaggio e una volta a destinazione si mungono lavoratori schiavizzati e donne per la prostituzione. In un rapporto della direzione investigativa antimafia si sottolinea come il traffico di immigrati costituisca spesso il volano finanziario delle organizzazioni criminali cinesi. L'esborso inizia in madrepatria, prosegue oltre il confine dove comincia il business dello sfruttamento. La novità degli ultimi anni è la prostituzione, prima riservata ai connazionali, si è aperta anche agli italiani, offerte attraverso la carta stampata e facendo un conteggio su un giornale di annunci, edizione di venerdì, su 141 proposte di massaggi, 81 sono di ragazze cinesi o orientali. Appendice del business del sesso, le cliniche per aborti clandestini. Le ultime due sono state scoperte un anno fa a Milano, in via Valtellina e in viale Certosa. Il livello di omertà è ferreo, paragonabile solo a quello mafioso, dice la direzione investigativa antimafia di Milano. Altro affare, altro fiume di soldi, l'importazione di merce contraffatta. Milano è uno dei tre distretti italiani del falso, insieme a Prato e Napoli. Nel 2006, solo in Lombardia, la Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 11 milioni di pezzi, dai giocattoli alle lucette per il Natale, dai coltelli agli elettrodomestici, assolutamente privi di marchio CE, Comunità Europea, prodotti che non rispettano le norme di sicurezza, venduti a prezzi stracciati, alterando ovviamente il mercato. Secondo un meccanismo, rivenditori in piena Chinatown, negozi sulla strada, magazzini enormi in periferia, clienti all'ingrosso, anche italiani. Immigrazione clandestina, prostituzione e importazioni illegali generano così flussi di denaro enormi, milioni di euro. Si fa in due modi per ripulire il denaro. Primo, acquisto di immobili, in contanti, con transazioni lampo, a prezzi fuori mercato, anche 40 o 50 mila euro più del normale. Così i cinesi comprano interi quartieri. Altra strada, rimandare i soldi in Cina. Il come lo racconta il dirigente di una grande società di spedizioni. Un carico arriva da Shanghai e costa 10, lo fanno pagare 100. Serve qualche maneggio con i documenti, ma dall'Oriente non è complicato. All'apparenza tutto è regolare, IVA e dazi pagati, ma i capitali sono tornati in Cina con una sovravalutazione, diciamo, del carico che arriva dalla Cina. Come la mafia, la grande finanza nera ha bisogno di una base di brutalità. La direzione investigativa antimafia parla di estrema violenza, efferatezza e forza di intimidazione dei criminali sulla propria gente. Estorsioni e sequestri di persona avvengono all'interno della comunità, ma le denunce si contano sulle dita di una mano. Il Corriere della Sera ha poi intervistato sabato il sindaco Letizia Moratti, la quale ha voluto partire da una premessa, cioè che Milano ha un gran rispetto della cultura cinese, della storia cinese e grandi speranze per il loro futuro, noi li rispettiamo, il governo cinese chiede di tutelare gli interessi legittimi e io non posso che riaffermare la grande stima per la Cina, ricorda Letizia Moratti, che da ministro sottolinea: ho voluto proprio a Milano la prima università italo-cinese, siamo gemellati con Shanghai. Per quel che riguarda la comunità cinese di Milano, riteniamo che il dialogo sia fondamentale, ribadisce il sindaco di Milano Letizia Moratti, che incontrerà il console cinese questa settimana appunto nel nome del dialogo. Veniamo da decenni di cultura però del perdonismo che penalizza più la vittima del delinquente. Il rispetto delle regole è passato in secondo piano e non conta più niente, dice sempre Letizia Moratti, ci vuole una svolta culturale, una politica che metta insieme solidarietà e rispetto delle regole, integrazione e sicurezza e più forze dell'ordine. Infine, se viene modificata la Bossi-Fini con l'allargamento della possibilità di ricevere immigrati, nota ancora il sindaco di Milano, si mettono le città in grave difficoltà. E a proposito di grave difficoltà, le zone della città, intanto si è parlato di almeno il 25% di immigrati in città a Milano. Considerando poi il numero imprecisato di clandestini, c'è la possibilità che ormai una presenza su tre sia extracomunitaria nella città di Milano, con tutto ciò che ne consegue. Il 30% di stranieri in città è una proporzione certamente ragguardevole, anzi è di dimensioni tali da porre assolutamente dei problemi, che sono già visibili in realtà. Nella zona di Piazzale Corvetto, per esempio, la proporzione è inversa, cioè sono 7 i residenti extracomunitari su 10. Analoga in via Padova, la situazione di via Padova è quella di una via in vendita, gli italiani scappano e qualcuno che resta, come il signor Iannone, raccontava nella cronaca locale, sempre il Corriere di Milano di sabato, chi resta come il signor Iannone dalla casa al secondo piano sopra un fioraio italiano fa sventolare il tricolore. Tra 5-7 anni, forse prima, lo stradone però sarà completamente straniero, via Padova-Milano. Nei negozi già sono 223 quelli di immigrati, con botteghe di vestiti, elettrodomestici, parrucchieri, 7 negozi vari, 18 bar e 9 ristoranti. Nei negozi 223 già appunto di immigrati e nelle case a ogni portone hanno esposto non meno di 4 annunci di vendita, non ovviamente affitto, ma vendita to cure. Dice il fruttivendolo al civico 80 di via Padova a Milano: qui chiudiamo baracca e burattini e buonanotte, è naturale. Talmente naturale questo ricambio che il mercato degli immobili diventa un affare, una cosa esclusivamente fra extracomunitari. A Padova dunque, in via Padova, per meglio dire, si vende e si vende. Fuga, smobilitazione, addio a Milano. Una ritirata per chi può permetterselo, dice la 75enne milanese Angelina Ronchi, la quale però è in affitto, non può ovviamente vendere e non sa ovviamente che destinazione potrebbe prendere se lascia la casa in cui ha sempre vissuto. Gli italiani in via Padova paiono un drappello di moicani a difendere un territorio che andrà conquistato, gli ultimi italiani rimasti. Se uno di Pechino, già in partenza dalla Cina, sa di via Sarpi a Milano, un magrebino sa di via Padova, anche in questo caso in partenza, oppure del Corvetto, altra zona densamente popolata da extracomunitari, in quel caso specialmente arabi. Sono 7 su 10 gli extracomunitari residenti in Piazzale Corvetto, 7 su 10 residenti. Via 500, sempre a Milano, coi suoi palazzoni di antenne paraboliche e muri scrostati, ha una densità analoga a quella di Piazzale Corvetto, appunto. 7 su 10 sono extracomunitari, marocchini, tunisini, algerini ed egiziani in prima fila. In via Padova si moltiplicano prostitute e travestiti, bivacchi e sporcizia. E gli residenti extracomunitari di origine magrebina, di fede islamica, hanno chiesto in via Padova appunto la nuova moschea, che è una delle questioni ancora aperte. Mentre sabato sempre Il Foglio dava un ampio resoconto in un lungo articolo della questione di cui parla anche, come abbiamo visto, l'antimafia, ovvero della centralità della questione dell'immigrazione clandestina come nucleo anche del problema della criminalità cinese, raccontando la storia di uno dei tanti immigrati cinesi dell'ultimo periodo, degli ultimi anni. Un tale Zhu, che compra un passaporto falso, passa 8 settimane in Ucraina, dorme sulle mattonelle della Slovenia, viene sequestrato, venduto, bendato e poi trascinato su un pulmino al confine con l'Italia, a pochi chilometri da Trieste. 13 compagni di viaggio muoiono. Zhu arriva a Milano dopo 2 anni di viaggio. Aveva pagato 25.000 euro, aveva dormito in una casa senza acqua, senza elettricità e senza finestre. Passa una settimana, ne passa un'altra e un'altra ancora, e alla quarta viene preso e portato via. Un'altra casa, un altro sequestro. Il punto è che però il signor Zhu in questione sapeva perfettamente fin dall'inizio che funzionava così. Sapeva che per arrivare in Italia ci volevano tot mesi o anni, sapeva che per arrivare in Italia ci volevano i sequestri, che bisognava pagare e che prima o poi un modulo si sarebbe trovato. Così gli avevano detto, così era stato informato in anticipo. In pochi mesi aveva attraversato mezza Europa, visto le strade dell'Ungheria, della Romania, della Slovenia e dell'Ucraina. Lui, come tutti i cinesi che arrivano da clandestini nelle Chinatown di Roma, Prato, Firenze, Torino, Milano, sapeva perfettamente che i 4 a cui aveva consegnato i suoi soldi erano 4 criminali. Sapeva che per partire dalla regione dello Xinjiang, dove abitava, funzionava sempre allo stesso modo. 5.000 euro per partire, 15.000 per arrivare. Sapeva perfettamente tutto il signor Zhu, ma sapeva soprattutto che la regola quando si arriva in Italia è una sola, il silenzio. Non si parla, non si protesta, non si litiga. Si lavora e basta, niente scazzottate, niente risse, niente pugni, niente disordini. La polizia deve sapere il meno possibile, glielo avevano detto e ripetuto. Fino a 4 giorni fa, prima del corteo, prima della rivolta, prima delle bandiere rosse, prima dei feriti e dei disordini di via Sarpi a Milano, dei cinesi in Italia non si era quasi mai parlato e certo non se ne era parlato per scontri con la polizia. Al massimo sui giornali finivano quelli che ormai sono diventati i soliti aborti clandestini, i soliti cinesi che non muoiono mai, i soliti laboratori che non sono mai in regola. Dallo scorso giovedì qualcosa rischia di cambiare, perché i cinesi scesi in strada erano per lo più commercianti, non erano certo solo criminali né trafficanti né spacciatori. Se i cinesi di Milano hanno scelto di esporsi in quel modo, è anche perché l'equilibrio delle comunità straniere italiane non è più quello di prima. Ora le comunità straniere sono più sicure di sé. Questo vale ovviamente anche per la criminalità organizzata che negli ultimi 7 anni ha continuato a crescere, soprattutto a Milano e soprattutto grazie al traffico di clandestini come il signor Zhu. Per arrivare in Italia fra i clandestini c'è chi è costretto a passare dalla Slovenia, dall'Adriatico, chi dai Balcani, chi dalla Puglia. Lo sanno perfettamente all'origine, diciamo, qual è il metodo. Il 95% dei cinesi arriva da una zona a sud di Shanghai, una regione che si chiama Zhejiang, un'area che conta poco più di 45 milioni di abitanti. Quando il signor Zhu, di cui narra Il Foglio di sabato scorso, era partito dalla sua città, in questa regione dalla quale praticamente provengono solo da una singola regione cinese di 45 milioni di abitanti, il 95% dei cinesi arrivati in Italia. Quando il signor Zhu era partito, un altro gli aveva detto, Xiao gli aveva detto, tu in Italia sarai uno schiavo, ma lo sapeva perfettamente che andava a finire così. Zhu attraversa tutta l'Europa orientale e arriva al confine con l'Italia, a Trieste. A Trieste non c'è nessuno che può pagare il suo riscatto. Ogni anno, anche grazie a quei 15.000 euro che vengono pagati dal clandestino a fine viaggio sulla soglia di ingresso e grazie ai 10.000 euro o 5 o 10.000 di pedaggio alla partenza, ogni anno tramite questo sistema e attraverso l'immigrazione clandestina la criminalità cinese incassa da 60 a 100 milioni di euro fra traffico d'armi, droga, laboratori abusivi, sfruttamento sessuale e trasporto di clandestini. In tutto fanno almeno 5 milioni di euro al mese. Un modo per fare arrivare quei soldi in Cina poi lo si trova sempre. Dal 2001 al 2005 la comunità cinese in Italia è passata da 46.000 persone a 111.700, perlomeno quelle ufficialmente registrate, in 4 anni. Questo significa che in 4 anni appunto il numero dei cinesi è aumentato quasi del 140%. Lo scorso anno i cinesi sono aumentati ancora, ora sono circa 120.000 e sono diventati, dopo albanesi, marocchini e rumeni, la comunità straniera più forte d'Italia, una delle più pericolose e più invisibili, anche per quanto riguarda la criminalità organizzata. E non è un caso che, pur crescendo sempre a ritmi impressionanti, la criminalità organizzata ha sempre rispettato la regola del silenzio. È proprio per questo che, prima dei disordini di Milano, una delle pochissime risse registrate fra cinesi era stata quella scoppiata, sempre a Milano in via Morazzone, a 4 chilometri da Piazza del Duomo. Ci furono 10 arrestati e 3 minorenni denunciati. Era il 4 di gennaio. Da quel giorno, fra morti sospette, idiomi incomprensibili e una serie di storie umane più delle volte inafferrabili, per l'antimafia italiana il quadro della criminalità cinese è iniziato a essere più chiaro, soprattutto a Milano e Roma. E poi vedremo tra poco qual è la situazione descritta anche dalle forze dell'ordine. Vediamo allora qual è il quadro della criminalità cinese, che va assumendo e ha assunto negli ultimi decenni sempre più peso per definire il quadro dell'immigrazione cinese in Italia. Qual è il quadro appunto della criminalità che sempre più ha condizionato l'immigrazione cinese in Italia, il quadro tracciato dall'antimafia e dalle forze dell'ordine. La criminalità cinese si nasconde, non si mostra, è attenta e calibra tutte le sue mosse. Sembra non esistere e fa di tutto per non apparire. Per tessere le trame criminali all'interno della sua comunità cerca di non entrare eccessivamente nelle aree di influenza delle altre bande organizzate, dice Alberto Intini, capo del personale della squadra mobile di Roma. Secondo l'ultimo rapporto nazionale sulla criminalità cinese sul territorio italiano, poi, nei processi di immigrazione dei cinesi verso l'Italia, gli intrecci con i flussi finanziari sono maggiori rispetto a qualsiasi altra forma di immigrazione clandestina esistente, cioè il canale dell'immigrazione clandestina cinese ha risvolti economico-finanziari maggiori rispetto all'immigrazione clandestina delle altre etnie. Significa che non esiste nessuno straniero in Italia capace di spostare così tanto denaro come i cinesi. Un viaggio clandestino, di media, costa dagli 8 ai 20 mila euro. Un viaggio che è clandestino nella sostanza, ma molto spesso è legale nella forma, dato che l'ingresso in Italia viene favorito dalle richieste di manodopera di quelle ditte cinesi che in Italia esistono già da un po'. Il permesso di soggiorno arriva grazie alle continue assunzioni e poi al continuo ricambio del personale di ditte cinesi già esistenti in Italia. 9 assunzioni su 10 non superano mai i 30 giorni, la rotazione è costante, e 30 giorni sono sufficienti per far sì che i clandestini non siano più tali. Il signor Zhu, di cui parlava il Foglio sabato e da cui siamo partiti poco fa, il signor Zhu ha avuto più o meno questo percorso. È arrivato in Italia con un passaporto vero. L'organizzazione criminale lo sequestra e lo vende per 5.000 euro a un'altra organizzazione, che usa sempre lo stesso trucco. I passaporti per i clandestini sono sempre gli stessi per tutti i viaggi. Si arriva al confine con l'Italia, si restituisce il passaporto e in quel momento si diventa a tutti gli effetti clandestini, non prima, perché ci si arriva appunto regolarmente. Sul passaporto le foto sono sempre le stesse. Alla frontiera non se ne accorge quasi nessuno, e non è uno scherzo o un modo di dire. A volte però capita che chi parte dalla Cina abbia qualche soldo in più. In quel caso l'organizzazione criminale dà la possibilità di scegliere fra un'identità coreana, una giapponese e una malese. Sono questi i passaporti più sicuri ed è con questi passaporti non cinesi che è possibile transitare senza troppi problemi e senza avere la necessità di avere un visto nell'area Schengen. Una volta arrivati al confine con l'Italia, i passaporti vengono requisiti appunto e fatti rientrare in Cina per il giro successivo. Dal 2004 dopo l'accordo per il flusso, meglio dire, di immigrati cinesi successivo in Italia. Dal 2004, dopo l'accordo turistico fra Unione Europea e Cina, sui passaporti che tornano in Cina i visti di reingresso sono diventati obbligatori. Questo ovviamente non ha alcun valore se i passaporti tornano in Cina chiusi dentro una valigia senza i proprietari di quei passaporti, cioè vengono riutilizzati per la successiva reimmissione di nuovi immigrati in Italia. La prima parte del viaggio del signor Zhu, che è un po' il caso simbolo, diciamo, e quello esplicativo di come funziona la vicenda, la prima parte del viaggio di Zhu si ferma a Kiev, Ucraina. È a Kiev che si formano i gruppi che verranno affidati alle nuove organizzazioni. Una per l'Italia, una per la Slovenia, una per l'Ungheria, una per la Serbia, una per la Croazia e una per la Romania. Chiunque arrivi via terra dalla Cina si ferma in Ucraina, a Kiev. Si aspetta qualche settimana, poi per qualcuno arriva il trasferimento, per qualcun altro arriva il rapimento. Uno degli incubi di Kiev, uno degli incubi dei clandestini dell'Europa centrale, si chiamava Lonkarich Josip. Josip era a capo di un'organizzazione composta da circa 200 persone e grazie ai sequestri era riuscito ad acquistare una compagnia aerea in Albania, a Tirana. Josip è stato arrestato a Trieste 6 anni fa. Il secondo incubo arriva in Italia, quando i clandestini devono affrancarsi e pagare un riscatto che gli permetta di entrare materialmente nel paese. Il costo del riscatto è tra i 12.000 e i 15.000 euro. A Milano, da una dozzina di anni, la direzione investigativa antimafia ha registrato un forte aumento dei sequestri all'interno della comunità cinese. A cosa servono i sequestri? I sequestri hanno quasi tutti la stessa funzione. Chi non paga la quota di ingresso non è libero di vivere in Italia ed è costretto a lavorare anche per anni per i sequestratori. Chi ha i soldi è libero, ma ha una condizione. Si paga in contanti. Le transazioni di altra natura sono troppo pericolose. Da un'indagine svolta nel 2002 all'interno dell'aeroporto romano di Fiumicino è stato scoperto che nella quota complessiva di trasporto di denaro illecito dall'Italia all'estero, in 34 casi su 100 a commettere il reato è stato un cinese. La scena è la stessa dei film, valigetta nera e banconote. Le transazioni bancarie sono rarissime e le si ritrovano soltanto quando si effettuano importazioni di merce. L'ufficio che si occupa della ricezione e dell'approfondimento sul piano finanziario della segnalazione di operazioni sospette, il che è previsto dalla legge antiriciclaggio del 1991, da 10 anni l'ufficio che si occupa appunto di ricevere e approfondire le segnalazioni di operazioni sospette è l'ufficio italiano Cambi. Dal giugno del 1997 il decreto legislativo numero 125 prevede che i trasferimenti di denaro, di titoli o valori mobiliari di importo superiore ai 12.500 euro devono sempre essere dichiarati. Nei suoi primi 5 anni di attività, su 23.500 segnalazioni di operazioni sospette, l'ufficio italiano Cambi ne ha riscontrate 360 riguardanti la Cina. Il Marocco, che dal 97 al 2001 era la comunità straniera più presente in Italia, aveva appena 15 segnalazioni in più. In quegli anni la comunità cinese era ancora la quinta comunità più grande d'Italia. Ci riferiamo naturalmente all'indagine dell'Ufficio Italiano Cambi su operazioni finanziarie di transazione, che sono la minima parte del giro di soldi legato all'immigrazione e alla criminalità cinese, perché usa solo e principalmente il contante. I rapporti bancari analizzati dai rapporti dell'ufficio Cambi invece risultano alimentati per quanto riguarda la Cina da continui versamenti appunto in contanti. Gli importi prelevati o depositati hanno quasi sempre un solo valore unitario, 100 milioni di lire prima dell'euro, 100.000 euro adesso. Sono queste cifre, sempre le stesse, sempre precise e sempre uguali, che hanno fatto scattare i primi campanelli d'allarme all'ufficio Cambi. Il denaro cinese dall'Italia arriva soprattutto nella provincia dello Xinjiang, quella zona di cui dicevamo prima, 45 milioni di abitanti, dalla quale proviene il 95% dei cinesi che arrivano in Italia. Il denaro cinese dunque dall'Italia torna allo Xinjiang e nelle filiali delle banche cinesi di Wenzhou. Da questa zona provengono quasi tutti i cinesi residenti in Italia e quindi proprio in questa zona l'ufficio Cambi si aspetterebbe di riscontrare un grande flusso di contanti indirizzato verso le famiglie d'origine. ci si aspetterebbe una grande attività di ricezione del denaro da parte delle banche oppure da parte dei cosiddetti money transfer, i centri per l'invio appunto di denaro da parte degli immigrati alla madrepatria, alla famiglia d'origine. Questo flusso invece, nonostante appunto l'ufficio italiano cambi si aspettasse di trovare il corrispondente, visto che il 100% praticamente dei cinesi presenti in Italia arrivano o dallo Xi'an o da Wenzhou, e per conseguenza le rimesse dovrebbero essere cospicue e rilevanti, visto che il flusso di denaro in partenza da 100 milioni di lire prima e 100 mila euro adesso è costante e nel tempo diciamo si sussegue. I versamenti verso le regioni originarie, invece al contrario, il flusso diciamo ufficiale bancario è assolutamente irrilevante. C'è di più, le dichiarazioni dei movimenti in entrata e quelle in uscita non sono affatto equilibrate, dato che i movimenti in entrata in Italia superano di gran lunga quelli in uscita verso le regioni di origine degli immigrati. Il dato ha un rilievo considerevole, dato che sul totale delle rimesse cinesi verso la Cina, lo scarto presente nel 2005 in Italia fra debiti e entrate è quello più sproporzionato fra tutti i paesi del mondo. In sostanza, ogni 19 milioni di euro arrivati in Italia ne torna indietro soltanto uno ufficialmente. Ma il modello della criminalità cinese in Italia è molto diverso da quello cinese in Cina. In Cina e a Hong Kong le triadi sono ormai state affiancate da gruppi criminali più snelli e più nascosti. In Italia non è così. La triade cinese è una realtà completamente autonoma da quella locale italiana, per così dire. In una operazione denominata E-Meng, portata avanti non molti mesi fa dai ROS, i reparti operativi speciali dei Carabinieri di Milano, è stato riscontrato l'unico caso accertato di collegamento fra la criminalità cinese e italiana e la triade cinese, per quanto invece i resoconti dell'antimafia parlino di una intensificazione dei contatti fra la criminalità cinese in Italia e la criminalità cinese in Cina. In ogni caso, i contatti con l'Italia e con il nucleo criminale cinese lombardo, in questo caso, avvenivano attraverso una consorteria nel caso dell'indagine e Meng dei ROS di Milano, avvenivano attraverso una consorteria chiamata Società del Sole. Proprio a Milano la criminalità cinese ha costruito una delle sue strutture più forti. Sul territorio sono tre i gruppi di riferimento, i Daxue, i Yuhu e i Donpei. Si tratta di piccole bande giovanili che gravitano tra alcuni centri massaggi, dove il più delle volte sono ospitati in maniera piuttosto informale le prostitute e i loro clienti. In un'altra operazione milanese, Oro del Dragone, sono stati scoperti alcuni sistemi parabancari per la raccolta e lo smistamento del denaro verso la Cina. In tre anni, soltanto da Milano, le operazioni di trasferimento abusivo di denaro hanno portato in Cina qualcosa come 31 milioni di euro. Se Milano rimane l'area più attiva dal punto di vista della criminalità organizzata cinese, il distretto che va da Firenze a Prato è il primo polo cinese dove è stato possibile riconoscere una delle più importanti triadi della criminalità cinese, quella che volgarmente viene appunto chiamata mafia cinese. Nella zona di Firenze-Prato l'organizzazione criminale si è fatta notare dal momento in cui è riuscita a inserirsi nella microcriminalità fiorentina, riuscendo a non pestarle i piedi. La più solida realtà criminale della zona è stata scoperta grazie a un'operazione denominata Loto Bianco, una delle più importanti svolte contro la criminalità cinese nella provincia di Prato. La strategia della zona si spiega facilmente, dato che le armi e i clandestini, prima di essere smistate nel resto d'Italia, fino a qualche anno fa passavano quasi sempre da lì. Proprio la zona di Prato, al pari di quella milanese, è l'area criminale cinese più influente nel panorama europeo. I collegamenti con le nazioni straniere sono tra i collegamenti a cui presta più attenzione la polizia italiana, soprattutto per il traffico dei clandestini che viaggiano fra l'Italia e Parigi. Il nome più conosciuto dalla polizia locale è quello di Chen Chi-Hu in questo caso. C'è poi il caso di Roma. Il primo procedimento contro la criminalità cinese romana è arrivato nel corso degli anni 90 contro l'associazione Testa di Tigre, un'associazione specializzata nel controllo delle attività commerciali cinesi attraverso estorsioni, sequestri e controllo dell'immigrazione clandestina. Il principale imputato era allora il rappresentante cinese della stessa comunità, Zhu Jiping, il quale si servì anche di un gruppo armato. Ping operava all'interno della storica Chinatown romana, zona Esquilino, Piazza Vittorio, dove oltre ai negozi, ai ristoranti, alle botteghe, i cinesi hanno da pochi mesi avuto la possibilità di usufruire di un tempio buddista a pochi passi dalla stazione Termini. I residenti cinesi ufficiali presenti a Roma sono poco più di 8.000, quasi 40.000 nell'area della provincia. Il presidente dell'Associazione dei commercianti cinesi di Roma, per anni punto di riferimento dei cinesi nella capitale, Antonio Dong, da diversi mesi porta avanti un progetto nella zona di Tor Cervara che dovrebbe far da tramite fra imprenditori italiani e cinesi. Nella zona di Tor Cervara, periferia romana, 12 km a sud della stazione Termini, i cinesi stanno comprando nuove strutture. A dicembre 2005, sempre in questa zona, la squadra mobile di Roma ha portato a termine blitz in laboratori clandestini di tessuti, dove gli operai cinesi venivano sottoposti a durissime condizioni di sfruttamento. Tra gli arrestati per favoreggiamento anche i nomi di molti italiani. Al contrario però di quanto si possa pensare, Roma pesa molto meno di Milano all'interno della realtà criminale cinese in Italia. Roma negli ultimi anni è diventata più che altro un centro di passaggio, sia per i clandestini diretti verso gli Stati Uniti, sia per il denaro da mandare in Cina. Oltre agli intermediari con la valigetta e le banconote, lo scorso anno la direzione distrettuale antimafia, all'interno dell'operazione denominata Ultimo Imperatore, ha scoperto che la società Centrale Fiduciaria, gestita da due italiani, Marco Quadri e Giuseppe Scognamiglio, era il più importante centro di smistamento di denaro verso la Cina. I soldi che venivano illegalmente spediti in Cina arrivavano direttamente da evasione fiscale, violazioni doganali, contrabbando e contraffazione. I due italiani sono stati arrestati. A Roma, nella zona di Tor Cervara, sembra si stia sviluppando anche una forte struttura di smistamento di merce contraffatta. Per i 500.000 container provenienti ogni anno dalla Cina in Italia, 500.000 container, fate il conto cosa vuol dire diviso 365, cioè quanti ne arrivano in un giorno, per i 500.000 container che ogni anno arrivano dalla Cina all'Italia, Roma è uno snodo fondamentale, dato che l'Italia ha da sola il 9% dell'intero mercato del contrabbando al mondo. La squadra mobile di Roma da moltissimi mesi tiene sotto stretta osservazione alcuni capannoni dove ogni mattina si assiste alla stessa identica scena. Alle 6.30 arrivano i tir si fermano di fronte a un capannone, dal capannone escono moltissimi cinesi che in pochi minuti svuotano una quantità tale di merce difficilmente giustificabile con le piccole dimensioni del capannone. Troppo piccolo il capannone, troppo grandi e troppo carichi i tir. Proprio fra quei capannoni potrebbero trovarsi le più importanti strutture di smistamento della merce di contrabbando cinese in Italia. Il contrabbando rimane comunque poca cosa se confrontato con le cifre che girano attorno al traffico di immigrati. 3.500 euro per un permesso di soggiorno falso, 250.000 euro per ogni gruppo di clandestini, 100 milioni di euro all'anno raccolti, nascosti e spediti illegalmente in Cina, anche se poi i soldi, i passaporti e i clandestini, come il signor Zhu, dalla dogana ufficialmente non sono mai passati. E questo è il quadro che emerge appunto dalle indagini antimafia e dalla descrizione che fanno anche le forze dell'ordine della criminalità cinese, basata in buona parte anche sulla immigrazione clandestina e su tutti i reati che ne conseguono e che le sono collegati. Intanto, a proposito di reati, è stato massacrato a Prato a colpi di mannaia, colpito alla testa e ai piedi. I piedi sono stati quasi staccati per storie di droga fra bande rivali o per rivalità semplice fra clan. Questa è l'ipotesi della polizia riguardo al ferimento che è accaduto l'altro giorno di un cinese 31enne, incensurato e regolare, aggredito nella sua casa nella Chinatown di Prato. Questa notizia la riporta oggi il quotidiano nazionale, che riporta anche peraltro un commento che si pone una domanda sul fatto che la domanda è semplicemente questa: se i ghisa di Milano, i vigili milanesi, siano dipendenti da Pechino. A porsi la domanda Giovanni Morandi in un breve commento nelle pagine di cronaca, quello di Milano sta diventando, scrive Morandi, un caso interessante dal punto di vista del diritto internazionale, niente meno, perché indica nuovi scenari di gestione globale dei vigili urbani. Sarebbe un ossimoro, perché il vigile urbano per definizione è polizia locale, ma gestita in maniera globale. In altre parole, stando al quadro che si sta delineando a Milano dopo la guerra dei cinesi, un ghisa, un vigile milanese, che volesse multare un cinese dovrebbe prima chiedere il permesso al questore e al prefetto, i quali poi tradurrebbero la domanda al console cinese, che la invierebbe all'ambasciata della Repubblica Popolare a Roma, che si consulterebbe col suo Ministero degli Esteri e in caso affermativo trasmetterebbe l'autorizzazione all'ambasciata, questa al console, questo al questore come tutore dell'ordine e al prefetto come mediatore, costui al comandante dei vigili urbani e infine di nuovo al ghisa, il quale a quel punto potrebbe così finalmente fare la multa senza nulla temere per la sua incolumità. Dunque sarà questa la procedura. Dopo le rampogne del console cinese che severamente redarguì i nostri ghisa, ora leggiamo su un giornale di Milano molto vicino a Roma, il Corriere, le minacce lanciate dall'ambasciatore cinese. Se la questione cinese a Milano non sarà risolta in modo adeguato, ci saranno conseguenze negative per il governo italiano. Una ritorsione, un'ingerenza, quella dell'ambasciatore cinese, un ricatto, un gioco comunque pesante, a dimostrazione del fatto che la posta in gioco in questa vicenda deve essere molto alta, dal momento che non si ricorda, a memoria d'uomo, che il Ministero degli Esteri cinese abbia mai manifestato tanta apprensione nei confronti dei suoi connazionali, molti dei quali emigrati per motivi politici oltre che economici. Bisogna però capirli, quelli, i governanti cinesi. È in gioco il capitalismo selvaggio, l'industria del tarocco, di cui la Repubblica Cinese è diventata patria. Di fronte a tanta arroganza, conclude Morandi, si registra il silenzio assordante del Ministero degli Esteri italiano, che o tace perché acconsente, accettando in tal caso uno status di sovranità limitata a Milano, o perché non è affatto dispiaciuto che la grana sia capitata in una città con maggioranza politica diversa da quella del governo. Poveri milanesi, conclude oggi sul quotidiano nazionale, sul Giorno, Giovanni Morandi, poveri milanesi che si sono agitati tanto per liberarsi dal giogo di Roma e ora si ritrovano ai comandi di Pechino.